Buonasera a tutti, carissimi. Carissimi, allora, questa sera abbiamo un tema che da tempo che desideriamo trattare, e colui che ci fa questa presentazione su questa tematica, di cui appunto siamo in molti ad esserne curiosi, è il nostro Paolo Tessera, che come tutti sapete è istruttore nazionale di Nordic Walking di secondo livello per AICS. AICS sta per Associazione Italiana Cultura e Sport. Al di là di assolvere questo ruolo di istruttore, è anche il nostro presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking Salute in Cammino, che si è costituita l'8 di novembre del 2020, ma che è frutto sicuramente del contributo che tutti noi siamo riusciti a costruire attorno alla figura di Paolo. Questo noi lo dobbiamo dire e riconoscere. È il nostro presidente non solo per l'atto costitutivo che ci ha portato appunto all'istituzione di questa associazione, ma anche perché è il nostro vero presidente che noi seguiamo anche con il cuore in tutte le nostre uscite e in tutti i nostri percorsi che ci portano a condividere momenti insieme. E questa sera è uno di questi. E quindi Paolo adesso potrà così soddisfare tutte le nostre curiosità su questo tema. Prepariamo lo zaino e partiamo. Vai Paolo!
Speriamo, grazie Graziella di queste parole. Anche se non so se si vede, ma sono diventato rosso. Insomma, e mi sono anche emozionato. Quindi adesso spero di essere all'altezza della situazione soprattutto, e vediamo un po', e incomincio a introdurre quello che è la copertina, diciamo, della presentazione di questa sera. La cosa che devo anche anticipare è questi sono consigli, non è oro colato, quindi partiamo dal fatto che quello che dirò questa sera sono consigli che possono essere utili per la preparazione dello zaino e per l'abbigliamento, per le scarpe, eccetera, eccetera, che adesso man mano, piano piano, snoderemo, insomma, il discorso. Per fare questo, ovviamente, un po' questa presentazione si basa sulla mia esperienza personale e anche frutto della ricerca su diversi scritti e libri che parlavano dell'argomento. Quindi possiamo partire.
Ecco, io colgo l'occasione un attimo, tanto che fai partire la prima slide, di ricordare a tutti che possono fare le domande, possono anche farle durante appunto la tua esposizione, e poi al termine della serata appunto potremo dare risposta a tutti. Quindi dateci dentro che Paolo è pronto a rispondere.
Con calma.
Ecco, ora ti lascio, scusa.
Niente, figurati, hai fatto benissimo. Allora partiamo, continuiamo con la prima slide, e già qui cominciamo a vedere un noi, diciamo, pronti per partire con le nostre bacchette, ma comincia a venire un dubbio subito, dici, ma qui siamo nella situazione corretta o cosa stiamo vedendo? Cosa stiamo portando in giro? La casa o il necessario? E quindi già questa è un po' la domanda che dovremmo farci quando prepariamo lo zaino. Adesso partiamo però da un concetto che è quello, come premessa, di camminare leggeri. Camminare leggeri perché? Perché vediamo che anche nei diversi ambiti sportivi c'è questo, diciamo, gara all'arrivare alla leggerezza, quindi si pensa al ciclismo, alle varie discipline, allo sci o l'alpinismo, e quindi anche il camminare a piedi, la leggerezza è una parte importante di quello che noi ci portiamo addosso, nelle tasche, nello zaino, e assume un valore importante. Camminare, infatti, leggeri permette di godere al meglio dell'escursione, della natura, del viaggio, degli itinerari che noi partiamo per fare, insomma. Uno zaino leggero, e qui introduco anche i bastoncini, l'uso dei bastoncini è una corretta tecnica di progressione, perché bisogna saperli usare, come noi ben sappiamo, specie in discesa, sono elementi chiave per evitare traumi che a lungo andare creano al corpo quei fastidi tipici del camminatore che invece vogliamo ridurre. E voglio appunto sottolineare quindi l'importanza dei bastoncini e quindi raccomando vivamente l'uso dei bastoncini. Può sembrare un controsenso perché prima abbiamo parlato di leggerezza, ma significa comunque portarsi dietro qualche ettogrammo in più di attrezzatura, ma camminare senza bastoncini sarebbe un falso problema di risparmio di peso in questo caso. E quindi con la corretta tecnica i bastoncini ci assistono soprattutto nella spinta in salita, aiutano nella stabilità sui terreni impervi e permettono in discesa di scaricare sulle spalle e le braccia gli sforzi che altrimenti si concentrerebbero in gran parte sulle caviglie, sulle ginocchia e muscolature delle gambe, che è quello che noi non vogliamo. Perché... E qui introduciamo anche la questione di peso massimo trasportabile. Cos'è il peso massimo trasportabile? Non va dimenticato che in termini di sicurezza il carico massimo di una persona che può portare, insomma, sulle spalle non deve mai superare il 20% del peso corporeo. Attenzione che appunto stiamo parlando appunto di una persona anche sana e abbastanza in forma. Ho messo un esempio che un uomo di 80 kg non dovrebbe mai trasportare più di 16 kg e una donna di 50 kg non più di 10 di carico complessivo, quindi massimo trasportabile. Ma qui appunto stiamo parlando di peso massimo. Mentre per il trasporto, per quello che dobbiamo portare sulle spalle con lo zaino, non dovremmo mai superare il 10% rispetto al peso corporeo, pur senza diventare ossessivi nel correre comunque a prestare attenzione al peso dei singoli elementi e a quello dell'equipaggiamento complessivo. E anche qui ho messo un esempio, in modo da così ci capiamo, un uomo di 80 kg meno il 10%, quello che giusto da portare, diciamo, dovrebbe essere il carico complessivo intorno agli 8 kg. Mentre per una donna media, quindi di 60 kg, il carico complessivo dovrebbe essere intorno ai 6 kg. Quindi il carico complessivo è anche quello che mettiamo su la mattina, quindi non è solo quello che abbiamo nello zaino.
Ecco, complessivo dell'abbigliamento. Certo.
Complessivo di tutto, sì. E qui incominciamo a introdurre un po' lo zaino. E vediamo un po' le parti costitutive dello zaino. Lo sappiamo tutti, ma le sottolineiamo perché così andando avanti teniamo a mente quello che poi diremo. Quindi abbiamo un compartimento principale che è dove metteremo ormai tutte le nostre abbigliamento e attrezzature che occorrono. Abbiamo, ecco, magari ho dimenticato, questo è un esempio di zaino, ovviamente, non è che deve essere per forza così, anzi. E poi un tascone superiore dove metteremo delle cose da avere sotto mano, un'imbottitura dorsale, il telaio, che adesso solitamente è interno, gli spallacci, che sono sempre anche questi ben imbottiti, un'imbottitura lombare, la cintura ventrale, che è molto importante, per poi vedremo proprio per stabilizzare il carico, il cinghietto pettorale, cinghietti di regolazione di carico, non tutti gli zaini, però bisogna poi all'acquisto cercare anche questi cinghietti che sono molto comodi. cinghie di compressione, che sono quelle che riescono, tirando questi lacci, a equilibrare il peso che abbiamo messo all'interno. Ne abbiamo di cinghie anche nella parte superiore, quindi che possono essere adoperate per compressione oppure per aggiungere del carico. Una tasca o più tasche, che sono sempre utili. Una tasca sulla cintura ventrale. Molti degli zaini adesso da trekking hanno questa tasca, che è molto utile anche per mettere i documenti, le cose che devo avere sotto mano. Anche queste delle tasche a rete laterali, molto utili per mettere qualcosa da mangiare velocemente, che ce l'ho lì a portata di mano, oppure la borraccia. E anche questa messa in modo di poter caricare, di poter bilanciare il carico che portiamo sulle spalle. Qui ho messo anche le asole lì, però noi li dobbiamo utilizzare, i bastoncini, ma casomai li mettiamo lì quando li mettiamo sul pullman, oppure dobbiamo metterli sull'aereo, eccetera eccetera. E questo è un altro aggancio, per una sempre asola che serve per allacciare i bastoni. E il sistema di chiusura, che tutti gli zaini più o meno hanno. Qui non ho presentato questa parte scura che vedete, che è una cerniera che in alcuni zaini c'è ed è molto comoda, proprio per poter, e magari sono anche divisi in due, in modo da poter dividere bene il carico e il peso. Allora, scegliere uno zaino da trekking ideale per andare a camminare in montagna o per fare il cammino di Santiago non è solo questione di individuare le migliori marche, perché in vendita si trovano numerosi modelli di zaino per fare escursioni. E per trovare lo zaino più adatto alle proprie esigenze occorre prima di tutto valutare attentamente l'uso che si vuole fare e la stagione anche in cui si utilizzerà, e anche questo lo vedremo. Per esempio, uno zaino per l'estate è per semplici passeggiate, può avere caratteristiche diverse rispetto a uno zaino di grandi cammini come Santiago o la Via Francigena. Uno zaino da utilizzare in inverno con la neve deve contenere materiale più voluminoso e avere i doti maggiori di permeabilità, anche superiori rispetto a uno zaino destinato all'uso estivo. Vediamo dunque, in base all'uso che si pensa di fare dello zaino, le caratteristiche da valutare prima di procedere all'acquisto. Quindi, per un'escursione di un giorno, va bene uno zaino che parte dai 15 ai 30 litri. Mentre per escursioni di più giorni, quindi anche i cammini, si può variare dai 40 ai 60 litri. E qui mi piacerebbe avere davanti le facce, no? Oppure che mi arrivino in diretta subito le domande, no? Lo zaino da trekking deve avere la cintura ventrale?
In realtà tutti aspetti delle risposte. Qualcuno se si vuole lanciare a rispondere a questa domanda può farlo.
Ecco.
Paolo promette che ci mantiene nel gruppo, anche se sbagliamo, vero?
No, ma non sbagliate sicuramente. Non riesco, stavo guardando quante persone erano collegate, ma non riesco a vederlo. Va bene.
Non ti preoccupare.
Allora vado avanti io. Allora ve lo dico io. Serve la cintura ventrale? Direi di sì. Soprattutto negli zaini dai 30 litri in su. È fondamentale la presenza della cintura ventrale. Se regolata correttamente, facendola appoggiare sulle anche, permette di scaricare il peso dello zaino sulle gambe anziché sulle spalle, così riducendo sensibilmente la fatica della spalla e della schiena. Anche in questo caso, come gli spallacci, è bene che la cintura ventrale sia imbottita, come abbiamo visto prima. E una volta era una semplice fettuccia, quindi così. Invece adesso ha tutte caratteristiche, la taschina per mettere le cose ben imbottita. E una volta serviva solamente per bloccare lo zaino. Lo schienale dello zaino deve essere imbottito? E io prima ho detto una cosa, però diciamo insomma. perché non è tanto l'imbottitura, non è tanto di avere uno schienale molto imbottito, ma che permetta all'aria di passare. Quindi è la cosa fondamentale, far passare l'aria. Una volta la soluzione era una struttura rigida in metallo che distanziava lo zaino dalla schiena. Oggi ci sono soluzioni diverse, da quelle in materiale plastico, indeformabile, la zona di appoggio leggermente in rilievo, e ci sono anche zaini che prevedono la rete traforata che appoggia sulla schiena, distanziando il carico dal corpo, lasciando traspirare il sudore. E gli zaini di miglior qualità prevedono anche la possibilità di regolare l'altezza dello schienale e quindi avere una maggiore adattabilità. Lo zaino da trekking deve avere le tasche esterne, perché per esempio io direi di sì, perché ci sono oggetti di piccola dimensione che altrimenti andrebbero persi nel vano principale, quindi avere uno zaino con più tasche o col tascone sopra mi permette anche di tenere vicino quelle cose che, insomma, per esempio i gadget elettronici come il telefonino o solo la macchina fotografica, e perché anche le tasche possono aiutare ad equilibrare meglio il carico. Inoltre, meglio diverse tasche esterne piccole e medie dimensioni piuttosto che una sola tasca grande esterna al vano principale, sempre per una questione di equilibrio di carico. Negli zaini di grandi dimensioni è anche bene che il vano centrale sia diviso in due o più scomparti, solitamente in due, insomma, due scomparti, che sono accessibili indipendentemente dall'esterno. Come vediamo, abbiamo visto prima, lo zaino con la cerniera centrale, che è molto utile. E quindi i carichi che normalmente stanno all'esterno, ciascuno ha una propria funzione specifica, in particolare gli zaini molto tecnici come quelli di arrampicata e sci alpinismo. Quelli di arrampicata e sci alpinismo hanno una caratteristica diversa da questi. Qui si prediligono le tasche, giustamente. In quello di arrampicata e di montagna si predilige non avere tasche esterne, quindi che siano affusolati, chiusi in modo che non ci siano problemi di sfregamento con la roccia oppure si va a attaccare dentro, no? Quindi hanno due caratteristiche molto diverse. E qui andiamo avanti e caricare e indossare lo zaino. Ci sono delle regole empiriche che ci consentono di riempire lo zaino nella maniera più opportuna, indossarlo in modo che il peso si distribuisca in modo migliore. Ecco, come riempire lo zaino? Non è saggio buttare tutto l'equipaggiamento a casaccio dentro lo zaino. Magari qualcuno lo fa anche, ma occorre invece distribuire i pesi e i vari componenti secondo precisi schemi. Tenere nelle parti più esterne e più a portata di mano gli oggetti di uso più frequente o che possono servire in determinate situazioni come la pioggia. Quindi, ad esempio, mettendo nelle tasche laterali le bottiglie dell'acqua, un po' di cibo, come dicevo prima, uno spuntino. L'attrezzatura che potrà servire, ma non troppo spesso, sarà riposta nella parte superiore, all'interno del comparto principale dello zaino. O nel tascone superiore, borsa dell'igiene, kit di utilità, cappello, eccetera. Infine lasceremo sul fondo dello zaino le parti dell'equipaggiamento che servono la sera, per esempio gli indumenti di ricambio, eventualmente il sacco letto o comunque anche il sacco letto o il lenzuolo letto, ecco. Ancora più leggero, dipende dalla stagione che noi andremo a fare il nostro cammino. Come riempire lo zaino? Inoltre è importante cercare distribuiti i pesi, il che significa tenere lo zaino alquanto più aderente possibile alla schiena. Questo si ottiene collocando gli oggetti più pesanti più a contatto della schiena e non nella parte esterna, e utilizzare le cinque di compressione dello zaino per ridurre lo spessore dello stesso in maniera che esso non sia sbilanciato. tentando di mantenere in gran parte il peso più basso dello sterno. Quindi qui vedete due esempi, uno con uno zaino diciamo un po' più datato, che aveva la struttura metallica all'esterno, era più conveniente tenere le cose pesanti verso l'alto dello zaino, mentre invece con gli zaini di che ci sono adesso, quindi che hanno una struttura sì esterna ma più aderente al fondo, conviene mantenere le cose più pesanti, ecco, sotto lo sterno, quindi verso il centro del comparto centrale e attaccati, diciamo così, allo schienale dello zaino. Anche indossare in uno zaino c'è una strada da seguire, no? Sembra così facile, no? Dico, ma sì, metto lo zaino e vado. E invece ci sono anche queste delle regole non scritte, io le ho scritte, ma diciamo non scritte, che si adoperano. Quindi si indossa lo zaino, ovviamente vanno passate le braccia negli spallacci. E qui è una cosa importante, stando un po' inclinati in avanti, si stringe bene la cintura ventrale, in maniera tale che la sua imbottitura, il sostegno e il sostegno lombare avvolgano saldamente l'area bassa della schiena e delle anche su cui appoggeranno scaricheranno il peso. Quindi ci portiamo un po' col busto in avanti e quindi cerchiamo di chiudere il legaccio ventrale in modo che vada ad appoggiare sulle nostre anche e quindi lì viene sostenuto il peso dalle anche. Poi si allaccia il cinturino pettorale in maniera salda ma non troppo forte, insomma, finché lo zaino non si muova lateralmente. Se presenti, si tirano le cinghie di regolazione, che sono quelle cinghiette che avevamo viste prima in alto del carico, posizionate sopra gli spallacci. Si rallenta un po' la regolazione degli spallacci. Questa qui, allora, gli spallacci hanno quelle in basso, le cinghie, mentre quelle di regolazione, abbiamo visto prima, erano quelle in alto. Ecco, qui vediamo più o meno, qui lui l'ha già chiuso, ha messo questa, ha già chiuso la parte ventrale, quindi ha appoggiato delicatamente il carico sulle nostre anche, vengono tirati gli spallacci, vengono tirati, perché in questo caso prima il lacciolo qui sullo sterno, ma rimane sempre uno spazio. Poi con la regolazione che abbiamo visto prima, no, dello zaino, lo zaino viene portato verso la schiena, viene ben posizionato tirando questi due laccioli. E poi alla fine, prima di partire, si rallenta un po' gli spallacci in modo da rimanere comodi. Ripeto, questi sono sempre consigli, poi quando proverete, quando siamo alla prova, ognuno poi troverà il suo modo migliore per trasportarsi lo zaino. Ecco, qui lasciamo un attimo lo zaino e cominciamo a parlare delle cose che sono, diciamo, il contorno, ma necessarie. Quindi prima di ogni altra cosa, ciò che ci consente di camminare anche per decine di chilometri in un giorno sono i nostri piedi. Passo dopo passo sottoponiamo le nostre estremità a una serie di stress e di sforzi che possiamo ridurre al minimo con la giusta scelta di calze e scarpe. Un'importanza cruciale nella riuscita di una camminata giornaliera in montagna o un lungo trekking di più giorni o settimane. Sintetizzando, la scelta di calze e scarpe adatte al primo passo per godere delle attività connesse al cammino. Scegliere scarpe della giusta misura, privilegiando sempre misure leggermente ampie, che non stringano o che lasciano adeguato spazio alle dita e a tutto il piede, pur senza essere eccessivamente larghe. Una scarpa appena larga dell'ottimale può essere recuperata con una calza di spessore maggiore, ma una scarpa piccola non può in nessun modo essere adattata al piede. Quindi già queste indicazioni danno come le nostre piante, i nostri piedi, e quindi sono la nostra macchina. Noi portiamo la macchina a fare il tagliando, a fare tante cose, quindi sistemare la carrozzeria. In questo caso i piedi diventano la nostra caratteristica, la nostra carrozzeria, il nostro motore. Quindi massima attenzione in questi due argomenti. Per quanto riguarda le calzature da escursionismo e i loro componenti, moltissimi sono i marchi affidabili, e tra questi alcuni dei migliori sono proprio di aziende italiane come ACO, qualcuno di voi li conoscerà, ASLO, Dolomite, Tecnica, La Sportiva, Saleva, Scarpa, eccetera. Sono, tanto per citarne solo alcuni. Il camminatore medio, purtroppo, e questo lo vediamo anche noi, anche per camminare normalmente su strade poco, utilizza calzature generalmente troppo pesanti e troppo rigide. Si vedono molto spesso pesanti scarponi alpini decisamente sovradimensionati per camminare su sentieri forestali o su strade sterrate. Scegliere le scarpe più flessibili e leggere è un'opzione sensata che riduce lo sforzo, aumenta la sensibilità del piede e migliora la precisione del passo. A ogni passo, muovendo i piedi, sollevando il peso costituito dalle scarpe e dalle calze che indossiamo, più è pesante la scarpa, maggiore è lo sforzo che imponiamo ai nostri muscoli e al nostro organismo in generale. E la cosa si farà sentire sempre di più, chilometro dopo chilometro. E qui chi mi conosce, io parlo sempre, parte per la nostra attività sportiva è consigliata una scarpa bassa, però la consiglio anche per un cammino lungo o per anche andare in montagna, insomma, perché una delle obiezioni che spesso viene fatta all'uso delle calzature leggere e basse è quella della protezione. Uno scarpone alto sopra la caviglia preverrebbe le storte e proteggerebbe maggiormente i piedi dai traumi. Non è proprio così, insomma, adesso poi vediamo. Mentre ciò che garantisce il supporto del piede non è l'altezza, è l'adeguata costruzione della parte posteriore della scarpa e il modo in cui questa struttura rigida, che viene chiamata conchiglia, sostiene il tallone, mantenendolo ben saldo e allineato al resto del piede. Quindi il collo alto invece dello scarpone, qui ho messo appunto un collo alto e un collo basso, insomma, invece ha un'altra funzione. Vabbè, rendere più difficile l'ingresso del fango, i sassolini, eccetera, eccetera, la scarpa, nonché proteggere i malleoli dagli urti, ma in tal senso risulta utile se si affrontano passaggi in sentieri stretti, con sporgenze rocciose, se vado su una morena e vado, insomma, in una pietraia, allora lì può avere senso. Altrimenti per noi, insomma, per anche i sentieri di montagna che pratichiamo, insomma, non è necessario, insomma, avere una scarpa alta. Però se la scarpa alta vi porta a vivere meglio quello che state facendo, mettete pure la scarpa alta, tranne che quando fate nordic walking la potete quando fate nordic walking no, assolutamente, però se dovete fare un cammino, vi sentite meglio con una scarpa alta, mettete pure la scarpa alta. Ecco, e qui un altro indumento basilare del camminatore sono le calze. Ovviamente si tratta di un abbigliamento estremamente importante, ma che spesso viene trascurato. Si spendono molti soldi per una giacca impermeabile di ultima generazione che non servirà tutti i giorni. Si dedica molto tempo e giustamente alla scelta delle scarpe, ma poi si comprano le calze come se fossero accessori. Non è così. Si tratta di uno dei capi di abbigliamento più importanti e più in grado di condizionare in bene o in male la comodità e il benessere del camminare. Le calze devono svolgere fondamentalmente la funzione di mantenere i piedi asciutti e alla giusta temperatura, evitare abrasioni, ridurre gli attriti tra pelle e scarpa, fornire una certa ammortizzazione grazie al loro spessore. Anche se adesso diciamo che all'interno delle scarpe, le scarpe stesse sono già molto ammortizzate, quindi anche se la scarpa, anche se la calza non ha un grosso spessore, cioè questa cosa era più prima, quando si avevano magari degli scarponi molto meno elastici rispetto a quelli che troviamo adesso in commercio. Ecco, volevo parlare anche dei numeri delle scarpe, delle calze, perché solitamente uno non fa caso, no? Prende le calze e dice sì, vabbè, questa è la mia misura, va bene. Però le calze generalmente vengono vendute intervallate di più numeri, no? Per esempio io ho il 42, ho messo il 42, potrebbe dover scegliere tra una marca che presenta il 39-42, un'altra che è disponibile intervento 42-44 e uno che fornisce il 41-43. In genere è bene scegliere quella dove il numero che noi dobbiamo effettivamente avere sta in mezzo, quindi quello che ho evidenziato in verde, 41 e 43, il 42 è in mezzo, e quindi se ho il 40, se prendo dal 39 il 41 e via, no? Così. Però comunque in ogni caso l'importante è che il numero sia evidenziato, quello che io ho bisogno, il numero di calze che ho bisogno è evidenziato nei tre numeri, quindi diciamo che è sufficiente quello. Però se vogliamo essere più pignoli, insomma, va bene quello a metà, insomma, quello in mezzo. Oh, e qui arriviamo anche al vestirsi, andiamo avanti velocemente. Spero di non aver tediato nessuno fino adesso.
No, ti preannuncio che stanno già arrivando, c'è già qualche domanda, quindi...
Speriamo che non siano tante. Allora, vestirsi a strati. Le due funzioni fondamentali dell'abbigliamento per l'escursionismo possono essere riassunte come segue. Il vestiario deve permettere e favorire i processi di termoregolazione. Ecco, cos'è la termoregolazione? Vuol dire che se io indosso a pelle una maglietta di cotone, questa maglietta di cotone si inzuppa del mio sudore e il sudore rimane a contatto della pelle e mi farà sentire freddo, quindi mi dovrò fermare, cambiarmi, insomma diventa una difficoltà. Mentre le magliette che sono di tecniche che si usano adesso favoriscono questo processo, quindi fanno rimanere asciutto la pelle e traspirano il sudore verso l'esterno. Quindi se più noi ci vestiamo a strati con del materiale tecnico, riusciremo a avere sempre il nostro benessere, il nostro corpo asciutto e caldo. L'abbigliamento ha anche una funzione di protezione, ovviamente, perché anche solamente se vado, non so, in un bosco e devo fare un sentiero stretto, anche se fa caldo, cercherò di avere su una maglia con le maniche lunghe in modo di non avere abrasioni, no? Faccio un esempio. Protezione anche dal sole, protezione anche dalla pioggia, per esempio. Quindi l'esperienza di alpinismi e montanari e camminatori ci ha insegnato che una delle regole per gestire la termoregolazione è quella di vestirsi a strati. Ecco, vestirsi a strati, molte volte uno dice no, anche qui dobbiamo avere in mente dove andiamo e cosa andiamo a fare, perché se andiamo a fare un'escursione d'estate, anche se andiamo in montagna oppure in collina e fa caldo, è inutile che mi porto una giacca vento che fa sia antipioggia e ha un grosso spessore e un pile che molto spesso mi occupa anche spazio nello zaino. ma mi dovrò, cioè, a prima argomentare di dove vado, che temperatura c'è, e insomma, quindi dobbiamo, insomma, fare un ragionamento dove dobbiamo andare. Quindi, secondo dove andiamo, dovremo scegliere il nostro abbigliamento da portarci. E quindi qui ho messo, diciamo, un esempio di stratificazione, che ho messo nell'ordine: una leggera camicia, un pile leggero, un gelé, quindi senza maniche, qui verso l'estate, antivento, e una giacca antipioggia leggera. Quindi io con queste quattro cose ho coperto tutta la mia necessità di un'uscita giornaliera, diciamo, no? In conclusione dico, non esiste un abbigliamento buono per tutte le stagioni, è quello che dicevamo prima, e sarà quindi importante conoscere le condizioni meteorologiche prevalenti del luogo, quello che stavamo dicendo, e del periodo in cui ci si muove, per abbigliarsi adeguatamente senza portare i capi in eccesso, ma anche senza rischiare di rimanere esposti agli elementi. E andiamo avanti. L'equipaggiamento utile e indispensabile. Siamo quasi verso la fine. E quindi, oltre all'abbigliamento, che poi vediamo, ho messo anche una lista di materiale da mettere nello zaino. Però qua vado a specificare tre tipi, diciamo, di cose che nello zaino ci devono essere. Quindi kit di igiene personale, al di là del dentifricio, spazzolino, carta igienica, crema di protezione solare, stick labbra, taglia unghie, sempre per crema piedi, importantissima, soprattutto in lunghi cammini, avere una buona crema antibatterica da ungersi i piedi alla sera, prima di andare a letto o anche addirittura nel pomeriggio quando si esce, quindi far riposare e ammogliare il piede, quindi lasciarlo bello idratato, quindi sapone, e anche il sapone, non portatevi dietro dei saponi enormi o la saponetta, prendete un bel pezzo di sapone di Marsiglia o intero o un pezzo, fatelo su o mettetelo in un sacchettino e lo potete usare sia per fare la doccia, sia per lavarsi i capelli, sia per lavare gli indumenti. Quindi con una cosa sola facciamo tutto. Ho scritto due volte crema piedi, vabbè, comunque è sempre quella. Gel per le mani, che in questo momento poi è quello sanificante, un asciugamano in microfibra che asciuga velocemente, deodorante, kit di rasatura per i maschietti, e io ho messo, adesso magari qualcuno ride, anche i prodotti per il trucco per le ragazze, no? Perché mi sembra giusto, perché uno anche se va a fa...
Possiamo.
Certamente sì, mi sembra giusto anche, no? Quando esco, andate fuori, ma andate a mangiare, o si va a mangiare, che uno non come me che si tiene la barba, vuol star ben rasato, una ragazza vuol farsi mettere un po' il rossetto, gli occhi, insomma, si va anche a camminare per star bene. Quindi se quella è una cosa che fa star bene, è giusto metterla nel kit dell'igiene personale. Scusatemi, È sensato anche portare sempre con sé un kit minimo che possa aiutarci a fare piccole riparazioni o emergente. Non ho l'assistente per andarmi a prendere il bicchiere di acqua, ma...
Un bicchiere d'acqua.
Non ho l'assistente sotto mano. E quindi il kit di utilità, direi un set di cucito, del cordame. Il cordame sarebbe una corda abbastanza robusta, non troppo grossa. Io ho messo 1-2 metri, però ci sono diverse scuole, anche chi parla di 2-5 metri, insomma, quello che più vedete voi, insomma, va sempre bene, che può servirmi. Uno, quando arrivo la sera in un posto dove magari non ho lo stendibiancheria, all'esterno tiro un filo e posso portandomi dietro delle mollette, come c'è scritto, anche poi di seguito, posso stendere il bucato, oppure banalmente mi si rompe una stringa, in quel momento non ho vicino nessun negozio da poter contattare, cosa faccio? Prendo un pezzo, faccio la misura della stringa, taglio via un pezzo di corda e l'adopero per fare la stringa, quindi mi dà la possibilità di andare avanti a camminare. Una spilla da baglia, che banalmente non mi si chiude la cerniera dei pantaloni, oppure c'ho qualcosa, insomma, non ho più il bottone, non ho il tempo di fermarmi, adopero la spilla da baglia. Devo mettere, non si è asciugato di notte la maglietta, quindi adopero la spilla da baglia per mettere fuori esterno l'indumento che non si è asciugato, quindi lo attacco sullo zaino. E poi un kit di primo soccorso, ovviamente, le forbicine, l'ago, che è già nel set di cucito, però sarebbe meglio magari avere un ago dedicato eventualmente per le vesciche. Si spera sempre che non vengano, se trattate bene i piedi, mettete bene la crema e avete le scarpe corrette, le calze corrette, però in caso dovessero arrivare, quindi l'ago serve. Anzi, prima, quando addirittura incominciate a già sentire un dolore nella scarpa, si può comunque fermarsi, togliersi la scarpa, lasciar respirare il piede, magari ungerlo con un po' di crema, e magari mettere un leggero cerotto, o anche solo di carta, in modo che si può proseguire, quindi magari riusciamo a non far uscire la vescica. Delle garze steriche, insomma, delle sterili, dei cerotti per le ferite, un antinfiammatorio che magari alla sera potrebbe essere utile, un antipiretico, un antidolorifico, disinfettante del cavo orale, qui magari viene un po' di mal di gola, così come a me stasera che mi verrà, caramelle per il mal di gola o simili. E naturalmente non dimenticare le terapie farmacologiche, perché quando, soprattutto se si è all'estero o anche in un'altra regione italiana, andare in farmacia e chiedere un farmaco che è a ricetta diventa un disastro. Quindi portate dietro le terapie, mi raccomando, non dimenticarle. E qui siamo alla fine, diciamo, qua siamo alla fine, va bene? E qui ho messo cosa metto nello zaino. È un esempio anche questo. Quello che vedete tre, io intendo tre pantaloni di cui uno ce l'ho su. Quindi due li metterò nello zaino e uno lo metto su. Quindi tre pantaloni lunghi, di cui uno con gambe rimovibili, per avere... Mi dà un goccio d'acqua, per favore. Per avere un paio di calzoni con le gambe corte, giustamente, se fa caldo d'estate, no? Tre magliette tecniche, che queste poi anche asciugano la svelta. Un capo con una manica lunga, come dicevamo prima, una camicia, un paio leggero se è d'estate, oppure una giacca impermeabile antivento o una mantella, oppure tutte e due, insomma. Calze tecniche, antivescica, io direi sempre un 3 anche qui paia. Il cappello, che è fondamentale per la stagione estiva. Il costume, alcuni alberghi, anche ce li hanno. L'intimo, quindi l'intimo, sandali o ciabatte da usare per la doccia o a fine serata, quando si va fuori a fare il giretto o per andare a vedere... di andare a mangiare in un ristorantino, insomma, si fa la passeggiata per conoscere un po' la città che ci ospita per una notte, quindi o le ciabatte o i sandali. La torcia, o meglio, una torcia frontale, in modo che se ho le bacchette, se adopero giustamente come devo fare le bacchette, ho le mani libere, quindi partendo a magari un orario ancora soprattutto in Spagna, che ci spostiamo più verso ovest, quindi il sole sale più tardi, no? Ci spostiamo di là, quindi è possibile che la mattina, per esempio, ci sia buio, quindi occorre avere una torcia per vedere i segni, no? Mica di sbagliare strada. Gli occhiali da sole per l'estate e i documenti, passaporto, carta d'identità, prenotazione e ovviamente le bacchette da Nordic Walking. Poi ovviamente qui manca il kit che abbiamo detto tu prima, i kit
del cucito.
Cucito, quello di delle medicinali, eccetera, eccetera, che vanno inseriti ovviamente. Ecco, io direi che sono arrivato alla fine, spero di avervi interessato e quindi adesso vi leggerò questa frase di Franco Micheli, che sarà uno dei prossimi miei intervistati sul podcast di Nordic Walking Salute in Cammino, e dice questo: è anche vero che l'esperienza di sentire sulle spalle tutto il peso di ciò che serve alla vita moderna contiene insegnamenti preziosi. Ci mette in relazioni con le fatiche della storia dell'uomo e può darci una tale conoscenza dei nostri limiti e delle più vere e profonde esigenze umane da trasformarci in persone nuove. Mi sembrava bello chiudere con questa frase che secondo me è molto... molto vera, insomma. Grazie per l'attenzione. Mi raccomando, non andate via con uno zaino fatto in questo modo.
Grazie Paolo. Grazie, se posso permettermi così una piccola considerazione. Allora, hai trattato un tema che veramente non facile, perché l'ipotesi di poter partire con uno zaino leggero parrebbe in qualche modo una considerazione banale, no? Ok, ma in realtà il dover ipotizzare quanto siano necessari determinati indumenti, oggetti del viaggio, in realtà ci possono portare a far perdere il controllo sul peso dello zaino. E quindi, insomma, se uno parte con dei buoni presupposti, poi inizia a dire questo mi serve, questo mi serve, questo mi serve, e perde appunto, come dicevo, il controllo, e poi durante il viaggio sicuramente ci riduciamo come questa immagine. Quindi il tema direi che non è di facile appunto anche applicazione, e ci vuole la giusta preparazione, e grazie per le informazioni che ci hai dato. Allora, io... partirei un attimo con la domanda di Isabella, che io, Paolo, non riesco a far mettere nel banner sottostante.
Ah, lo faccio io, guarda.
Se lo fai tu, ok. E comunque Isabella, che si sta preparando sicuramente ad un viaggio con me e le altre compagne, pone questo quesito. Lei dice che il suo zaino ha uno spazio in alto dove sistemare la sacca dell'acqua e si beve poi attraverso le canule. Ne abbiamo visti diversi adesso di zaino di questa tipologia. Sì. E lei chiede: è più utile questa sacca o le bottiglie d'acqua per il peso e la distribuzione del peso? Per una buona distribuzione del peso?
La tolgo, così ci vediamo. Sì, so che ci sono questi zaini che hanno questa... Allora, solitamente è in alto ma è posizionata dietro le spalle, no? Quindi per la questione di bilanciamento non vedo problema. La cosa che è un po' così, se dovessi fermarmi su una strada e vedo una bella fontanella di acqua fresca e voglio cambiare l'acqua, probabilmente mi diventa un po'... Adesso io non so bene come sia, ho in mente qualcuno che ho visto, ma non so bene come sia il tuo, Isabella. Però presumo che devo aprire lo zaino, togliere la sacca e andarlo a riempire. Diventa più pratico avere una borraccia o una bottiglia di plastica, perché è ancora più leggera la plastica, da smaltire poi a fine del percorso, del pellegrinaggio o del cammino, e quindi averla a disposizione a brevi mano per poter cambiare l'acqua. Anche lì va bene, insomma, non mi sento di demonizzarla, insomma. È un modo di avere, insomma, lo zaino con incorporato una borraccia, insomma, ecco. Hai presente di avere una borraccia all'indietro? Secondo me, insomma, vabbè, se c'è, la usiamo, insomma.
Ok. Poi abbiamo...
Spero di averti, speriamo di lo farà sapere.
Sì, poi Isabella, poi lo proviamo, prima o poi lo proviamo, questo zaino che ci siamo comprate e non siamo ancora riusciti ad usare, prima o poi ce la faremo. Allora, Celori poi, che chiede, ma avendo sempre i piedi bollenti, che calze devo mettere? Quindi lei ha la percezione sempre di avere questa temperatura alta ai piedi e sostiene appunto che le calze tecniche gli sembrano sempre troppo pesanti, proprio per questa caratteristica che lei percepisce ai piedi.
Sì, ci sono anche persone che hanno sempre i piedi piuttosto bollenti. Conosco una persona che anche d'inverno sui sandali, proprio per questo motivo. Capisco che può essere non è molto carino, insomma, avere questa cosa. Però la calza è determinante, comunque, in ogni caso. Magari ti direi di non adoperare delle scarpe pesanti, ecco. Magari d'estate molto traforate, in modo che hai molta traspirazione. Io butterei lì una cosa così e non direi di più, insomma, ecco, perché le calze che ti ho visto anche domenica, vabbè, vanno bene, insomma, sono delle calze un po' corte, secondo il mio modo di vedere, perché devono comunque uscire bene dalla scarpa, perché alcuni adoperano i fantasmini. E i fantasmini hanno se si fa tanta strada, vanno sotto, e alla fine, invece di essere utili, perché così sto bene, non si vedono le calze, diventano inutili perché formano una vescica proprio sulla parte posteriore del tallone. Quindi sì, le calze leggere, ci sono delle calze tecniche leggere anche, molto sottili. Tutto poi dipende sempre da quello che devo andare a fare, insomma, ecco. Comunque ti consiglierei delle scarpe estive che siano belle areate, insomma, ecco.
Ascolta,
spero sempre
Paolo,
di aver dimmi.
Ah, scusami, ti faccio io una domanda.
Sì.
Allora, percorsi di lunga tratta, quindi che prevedono una camminata al mattino, poi pausa a pranzo e ripresa nel pomeriggio. L'ipotesi che nella pausa a pranzo uno si tolga le scarpe e metta su i sandali, appunto, e poi prima del cammino rimetta le scarpe, è consigliabile oppure opportuno mantenere la scarpa nell'arco di tutta la giornata?
Boh, anche questo dipende, insomma, dalla persona. Se uno a metà strada, quando si ferma per mangiare il panino, oppure si stende sull'erba, sul ciglio della strada, insomma, dove si ferma, ha l'esigenza di sentirsi liberare il piede, lo faccia, insomma, lo tolga le scarpe, e poi se si sente magari il piede anche bagnato, quindi magari non ha troppo sudato, che magari non ha ben messo o non ha una calza adatto, oppure fa troppo caldo e quindi soffre, quindi i piedi, va bene, toglie le scarpe, fa asciugare un po' le calze, se c'è il sole si asciugano i piedi al sole, e poi riprende, rimette le scarpe e va. Quindi altrimenti, se uno non ha questa esigenza, se non ha questa esigenza può andare direttamente avanti, insomma. Anche lì è sempre esperienza, è sempre una cosa che uno poi deve fare, deve percepire, insomma. Io qui ricevo, vedo un po' di cose.
Intanto, Bruna, ascolta, le tue che scrivi sulla chat non si vedono, quindi scrivile a me, perché non so che cosa c'è, ma devi scriverle su WhatsApp, Bruna. Scrivile però a me, d'accordo, non sul gruppo. No, c'è Bruna che dice che sta scrivendo una serie di domande, esatto, ecco qua. Ok, me le ha mandate anche su WhatsApp, ci siamo. Allora, come faccio a verificare di aver indossato lo zaino in modo corretto se non riesco a vedermi?
Bella Bruna. No, vabbè, non dobbiamo portarci dietro uno specchio, che sarebbe un po' una cosa difficoltosa. Ma qui entriamo anche nell'aspetto della percezione, proprio accezione del proprio corpo, no? Come quando diciamo, o che dico sempre, quando dobbiamo iniziare a camminare, ci facciamo un check-in di come stiamo camminando, la testa, com'è, le scarpe, i piedi, come vanno, sto spingendo, le braccia, come vanno. Uguale dobbiamo fare quando abbiamo lo zaino, non solo quando lo indosso, ma anche quando poi cammino, perché durante il cammino poi posso modificare l'assetto dello zaino, se mi dà fastidio, devo tirare di più, devo stringere meno, insomma è una prova che va provata. Lo so che è uno simo, ma è una prova che va provata, quindi anche l'indossare lo zaino va provato, nel senso, e va digerito, quindi al di là da quello che ho fatto vedere, quindi bisogna provare, nel senso, provare piegandomi in avanti leggermente, portando il peso dello zaino ti andrà verso la testa, e quindi in quel momento, quando sentirò ben vicino alle anche, chiuderò la cinta ventrale. Non è che mi devo inchinare, basta solamente una leggera inclinazione. Spero di averti, Bruna, speriamo.
Okay. Paolo, posso chiederti una cosa sempre su questo? Poi, sì. Adesso io non so, ma correggimi. Allora, tendenzialmente non facciamo viaggi in solitaria, e quindi ove appunto siamo in compagnia, l'aiuto del nostro compagno nell'attenzione, no, di come è posizionato lo zaino, sicuramente ci può essere d'aiuto, immagino, giusto? Quindi anche un'attenzione del nostro compagno a come abbiamo lo zaino, anche durante, perché magari partiamo l'abbiamo posizionato correttamente, poi magari durante il viaggio c'è un certo tipo di squilibrio, quindi se il nostro compagno ci fa presente questa cosa, è sempre buona cosa, buona e giusta, immagino.
Sì, beh, sempre un occhio ci vuole, ma se io parto ho controllato bene le cinghie, sono parallele, quindi non ho dislivello tra una cinghia e l'altra, una più larga, una più stretta. Se ho indossato in maniera corretta lo zaino, i pesi li ho messi più o meno nella posizione giusta, direi che non dovrebbero esserci. Però se capita, è giusto che chi è con te in viaggio, insomma, te lo faccia presente, insomma, è giusto, è corretto, insomma.
D'accordo. C'è Bruna che ha un'altra domanda comunque. Allora lei chiede: quanta acqua conviene portare con sé ogni giorno, presupponendo di non trovarne lungo la strada? Aiuto.
No, anche qui, come dicevamo per l'abbigliamento, sapere il luogo dove vado, che indicazioni ci sono, che tempo c'è, che distanza c'è, quanto tempo ci metterò, anche in questo caso è importante avere tutte queste notizie, no? Per potermi approvvigionare di acqua. Quindi se so che devo fare 20 km e non ho niente, non ho acqua, so che sul percorso non ho acqua, mi provvigerò, farò una provvista di acqua tale per cui sarà sufficiente per arrivare alla fine della tappa. Oppure magari fortunatamente rimango senza. Porto un esempio che è capitato a noi. Facendo la via Francigena, facendo la via Francigena, abbiamo fatto, era agosto, quindi molto caldo, avevamo 1,5 litri a testa, però facendo molto caldo, dopo la metà, quindi nel pomeriggio, siamo rimasti senza acqua e sul percorso eravamo in mezzo a una collina e non c'era acqua, insomma. E diventava pesante. Io dico la provvidenza, dato che cerco di credere. C'è chi invece non crede, non so, avete avuto una botta di culo, se posso dire, una botta di fortuna. Beh, stavamo camminando, sentivamo odore di petrolio. Alziamo gli occhi, c'era un contadino che scendeva dalla collina, era lì proprio a cercare il tappo che aveva perso. Quale occasione migliore per chiedergli l'acqua? Quindi anche gli incontri, no, per dire, no, gli incontri che si fanno sulla strada, anche quando pensi di non avere più niente a disposizione, arriva l'incidenza di Dio o quello che è, insomma, la fortuna di trovarsi vicino a questa persona che ci ha aperto addirittura l'irrigazione dei suoi ulivi che aveva nel campo di ulivi.
E voglia
bere acqua bella fresca. Quindi ecco, tenere presente, ecco, scusate questa parentesi, ma tenere presente la distanza, se ci sono dei punti di fontanella oppure un bar, insomma, delle case di cui potersi approvvigionare, sono cose essenziali da sapere. Ecco.
Ok, allora, poi dopo c'è Lori che chiede, quando piove è meglio una giacca o meglio una mantella per agevolare i movimenti con i bastoncini e poi un cappuccio o un cappello?
E anche qua bisogna provare, perché allora adesso, prima non ne ho parlato, lo dico adesso, insomma, negli zaini c'è anche un cappuccio solitamente che si mette sopra lo zaino, perché gli zaini che noi abbiamo non sono impermeabili e quindi se piove vanno coperti. Intanto che la ringrazio per la pioggia che ha fatto questa domanda, per dire che quando mettiamo gli indumenti all'interno dello zaino conviene dividerli in sacchetti di plastica, oppure ci sono dei sacchetti anti-acqua fatti apposta che ci sono in commercio di diverse misure per poter inserire dentro i propri indumenti, in modo che non vengano bagnati durante la pioggia. Alcuni dicono, beh, se vai in estate forse non piove, ecco, forse, posso anche non farlo, però metterlo nei sacchetti ha una duplice valenza, perché se io ho una divisione in due, come è solitamente dentro nello zaino, e posso suddividere in sacchetti, quando vado a cercarli so dove sono, o magari so anche dei cassacchetti colorati, no? Quello giallo c'è dentro le mutande, per esempio, quello verde c'è dentro, non so, vatte la pesca. Quindi diventa anche facile andare a prendere reperibile il più velocemente possibile quello che mi interessa. Rispondendo alla Lori, anche qui va a quello che uno preferisce. Per esempio, io preferisco non avere il cappuccio sulla testa perché mi dà fastidio, preferisco avere un cappello antipioggia in modo che mi dia la possibilità di girare il collo a destra e a sinistra in piena libertà. La mantella ti può servire se piove molto, se c'è una pioggia molto, molto forte, quindi ti copre le braccia, ti copre tutto lo zaino, anche se lo abbiamo coperto, però la mantella te lo copre. E adesso ci sono in commercio anche delle mantelle molto leggere, quindi uno, anche se si porta un K-Way, quindi una giacca leggera, e una mantella, non è che mi cambi molto la vita. Quindi potrò usare quella mantella, quel K-Way come antivento magari alla sera assieme al pile se ho freddo, e usare la mantella invece quando piove. Quindi sono degli indumenti ambivalenti, insomma, che possono essere utili in tutti e due i casi, ma parliamo sempre di roba molto leggera, quindi.
Certo. Ok, poi abbiamo Civita che ci chiede se durante i nostri cammini può essere più utile bere a piccoli sorsi o portarsi dietro un limone.
Civita, purtroppo io non so dirti. Quello di bere a piccoli sorsi può essere utile, magari se sono molto accaldato, forse bevendo a piccoli sorsi mi aiuta più a far passare questo sudore che ho. Del limone non so, questo non so, guarda, purtroppo non so dirti. Il limone può essere sempre utile se non ho digerito, ecco, magari se non ho digerito, avere un pezzo di limone e mi può aiutare a digerire, insomma, ecco, magari, però ecco, altro non, purtroppo non so, mi dispiace, spero comunque di averti soddisfatto, insomma, nella risposta.
Poi, ascolta, allora, quando si parte durante un cammino, è meglio un cammino che però prevede più tappe. Allora, sì. È meglio camminare la mattina presto, poi basta a questo punto solo una lunga sosta a metà giornata, e le soste brevi è meglio farle non troppe, cioè durante un percorso che prevede una camminata molto lunga. Mi viene chiesto appunto se è meglio partire a questo punto al mattino presto e poi fare una lunga sosta a metà giornata, evitando le soste piccole, oppure il contrario, insomma, qual è consigliato, quale consigli come metodologia di percorso?
Adesso vi magari diciamo, questo qui risponde sempre alla stessa maniera. Ma è proprio vero, perché allora il cammino è un'esperienza personale, quindi nell'esperienza personale di vita e di cammino è difficile dare una risposta su come diventerà o come sarà il mio cammino. Quello che posso dirti è quello che concerne la mia esperienza. Quindi la mia esperienza mi dice di quello che ho fatto io, è di camminare la mattina presto e per arrivare non prestissimo, insomma, non è che dobbiamo partire alle 5 del mattino, alle 4 di notte, insomma, ecco. La mattina con tranquillità, fatta la mia bella colazione, parto e vado tranquillamente. La sosta, guarda, noi molte volte non ci fermavamo neanche a mangiare. Alcuni si fermano, vanno a mangiare il panino, vanno a versi la birra, insomma, decidono di comportarsi in questo modo. Alcune volte non ci fermavamo neanche, arrivavamo direttamente alla fine della tappa, mangiando magari un frutto, un paio di frutti, un po' di acqua, delle caramelle, insomma. Non ci fermavamo. Altre volte invece ci fermavamo a mangiare il panino, magari fuori lo preparavamo la sera prima o la mattina prima di partire, lo mettevamo nello zaino e quindi poi, non so, quando avevamo fame perché anche lì, quando si fa un cammino, si entra come in una bolla, no? Si entra come in una, in uno stato speciale, dico io, dove alcune cose hanno più importanza di altre. Quindi per alcuni diventa importante comunque cibarsi, per altri il cibo diventa secondario, ma diventa primario il cammino, quindi per altri diventa uno spostamento lento, quindi chi se ne frega, insomma, quando arrivo, arrivo. E, insomma, e si perde un po' la cognizione del tempo. L'orologio ce l'hai, ma non è che ti come posso dire, non è come adesso quando siamo a casa che ogni 5 minuti guardiamo l'orario per dire oh cavoli, devo andare a quell'appuntamento, o signor, sono in ritardo. Ecco, lì questa cosa non succede, anzi l'orologio proprio è una cosa che sì, ce l'hai al polso per capire più o meno in che situazione sei, però non sono le cose principali. Quindi anche quello di fermarsi più volte o di partire più tardi e arrivare più tardi è tutto la cosa del cammino, è tutto il cammino. Quindi il cammino è una scoperta di, come diciamo prima anche, è una scoperta non solo di quello che devo portare e quello che devo rinunciare a portare. Perché rinunciare a qualcosa che a casa adopero e lì non me lo posso portare è anche una rinuncia di vita. È un qualcosa che lascio a casa, che può essere utile, ma che in quel momento decido di non essere utile. E quindi mi distacco. E siamo abituati ad avere tantissime cose. Quindi dovremmo preparare, se guardiamo tutte le cose che abbiamo e che ci fanno piacere, dovremmo uscire con uno zaino da 40 kg. E quindi questa cosa non è possibile. Quindi la scelta della quantità e delle cose che dobbiamo mettere è intrinsecamente legato a quanto siamo attaccati alle cose che abbiamo. Quindi è un esercizio anche quello lì. Spero di aver risposto.
Questa tua precisazione di questo intervento a me è piaciuto molto, perché vabbè, l'idea, il pensiero che appunto il cammino ci possa regalare di entrare in una bolla che è nostra, no? E quindi dover misurare il tutto su quelle che sono le nostre possibilità, il nostro essere, credo che sia una delle cose più affascinanti di un cammino. Ok, Civita invece ci chiede come comportarsi se si incontrano dei cani. Io rispondo a Civita, ma prima li tiriamo dietro il limone, Civita. No, poi però dipende se sono piccoli o se sono grossi, però a parte questo lascio una risposta possibile a Paolo.
Sì, e qui ritorno ancora un esempio. Perché sì, soprattutto nei paesi, anche qui in Italia, perché questo è capitato sulla via Francigena, possiamo incontrare non solo cani, ma anche mucche, possiamo incontrare diversi animali, che pecore, che possono contrastare il nostro, diciamo, tra virgolette, il nostro cammino. Ovviamente se incontriamo le pecore ci sono i cani, e i cani sono i custodi delle pecore. Quindi dovremmo, in quel caso specifico, avere molta attenzione, fare molta attenzione, anche nei movimenti. Quindi se dovessimo incontrare un gregge che passa, ci dobbiamo fermare finché il gregge non è passato, e i cani soprattutto non sono passati. Perché è facile che, soprattutto se il pastore non è attento, e nell'esempio che adesso vi dirò non è stato attento, il cane può non riconoscervi, ma riconoscervi come una cosa, non una pecora, ma un qualcosa che attacca il gregge. Quindi basta star tranquilli, fermarsi, e aspettare che il gregge passa senza fare mosse. Ecco, noi una volta, scusatemi se faccio ancora un esempio, sempre lì sulla via Francigena, sulle colline, eravamo ormai nel Lazio, e ci sono molti greggi di pecore, e eravamo fermi a parlare con due svizzeri. Pensate, due svizzeri partiti a piedi dalla Svizzera che andavano a Gerusalemme. Vabbè, quindi sarebbero arrivati a dicembre, noi lì eravamo a agosto, sarebbero arrivati a dicembre a Gerusalemme. Molto tecnici, molto svizzeri, eccetera, eccetera.
Col cioccolato.
Ecco, non so se avevano cioccolato, sì, ma erano molto, proprio molto, molto svizzeri. E niente, eravamo lì e ci siamo fermati appunto perché c'era il gregge. Questa ragazza, perché erano due, marito e moglie, penso, o fidanzati, insomma, questo non abbiamo approfondito, era di schiena, ha fatto uno scatto, cioè si è girata di colpo e in quel mentre passava il cane che avrebbe dovuto essere richiamato dal pastore che non l'ha fatto, è uscito dal gregge e gli ha preso lo zaino. E fortunatamente ha dentato lo zaino. Ha dentato lo zaino e poi è tornato nel gregge. Quindi, cioè, voglio dire, può capitare, sono cose che, vabbè, può capitare. Ecco. Quindi se c'è il cane, c'è il cane che passa, se non ho paura vado via tranquillo. Se invece ho paura mi fermo e lascio passare il cane, insomma, ecco. Solamente nel caso di greggi, vabbè, ecco, i greggi fermatevi perché i cani pastori difendono le pecore, ecco, tutto lì.
Ok. Beh, Vanni dice che gli svizzeri probabilmente oltre alla cioccolata avevano anche il coltellino svizzero.
È vero, appunto. Poi, anche io. Scusa. No, volevo dire, dentro nel kit, no, ho portato il coltellino, Vanni, è quindi un Otorinox, che è un coltellino svizzero, quelli multifunzionali occorrono.
Classico. Ok, c'è Lori che chiede, allora, camminando da soli, è soggettivo farsi trasportare dai propri pensieri o dalla musica, o c'è un tipo di musica che ci dà una spinta in più?
Allora, camminando da soli... Allora, anche qui entriamo sempre nella stessa bolla di prima. Quindi io, quando siamo andati, eravamo sempre assieme, no? Io e Grazia. Però eravamo assieme, ma eravamo divisi. Nel senso, ognuno faceva il proprio cammino. Capitava che parlavamo, insomma, eravamo uno in fianco all'altro. Oppure capitava che io ero indietro e lei era avanti o viceversa, no? E ognuno era immerso nei propri pensieri, ma era giusto, è giusto così. Io la musica non la metterei, insomma, ecco. Mi godrei il silenzio oppure il saluto delle persone che incontro, mi godrei i miei pensieri che vanno, mi guarderei intorno, il panorama, le cose che mi propongono. Che mi propongo la bella vista che ho di fronte e mi godrei la giornata. La musica eventualmente l'ascolterei alla sera. Però, insomma, se uno ritiene che la musica possa essere un incentivo a camminare di più, lo faccia. Anche qui siamo sempre, non c'è una regola fissa. Non c'è uno schema fisso, lo schema fisso ce li hanno quelli che vanno sul cammino con i pullman, allora quelli hanno uno schema fisso, quindi li portano, gli fanno fare un tragitto e poi dopo li prendono, li portano avanti, eccetera, eccetera. Quelli hanno uno schema fisso, ma gli altri hanno uno schema libero. Addirittura, se posso dire, addirittura c'è chi, e questo l'abbiamo visto sul cammino di Santiago, non sulla via Francigena, si fa trasportare lo zaino alla tappa successiva dal taxi, quindi prende il taxi, gli dice: guarda, stasera dormiamo là, e quindi portami lo zaino là. E quindi si facevano la strada senza zaino. Anche quello è un modo, voglio dire. È certo, però, se andiamo sul discorso che facevamo prima, anche di portarsi sulle spalle il peso della vita, io direi che se vado devo tenere presente che ho quello sulle spalle e quindi non lo do via, almeno che sto male, insomma, se ho dei problemi, se mi capitano dei problemi, che mi fa male la schiena o male la gamba, allora trovo la soluzione per andare avanti se voglio andare avanti.
Grazie. Sì, Giovanni che fa presente che vabbè, ascoltare la musica a un volume troppo alto naturalmente può essere pericoloso in alcuni casi per motivi appunto di sicurezza, al di là perché ci tiene un po' lontani naturalmente da quello che è il contesto generale.
Sì. Sì, anche quello, poi però vediamo che comunque qui intorno anche chi corre e cammina molte volte ha questa e non si accorge neanche delle persone che ci sono intorno, però anche quello lì è sempre una scelta. E c'è chi non ha bisogno di essere, di avere un come posso dire, un accompagnamento sotto e chi invece ha bisogno di sentire questo accompagnamento continuo, ecco. Però ecco, direi che se volete fare un cammino, secondo il mio modo di vedere, quindi il mio pensiero, è di ascoltare la musica che c'è già, quindi la musica degli alberi, la musica degli uccelli, la musica di chi ti passa in fianco e che magari ha bisogno, la musica e di chi è in difficoltà e magari sulla carrozzina e passa e va avanti, e quindi vedere queste cose, insomma.
Ok. Paolo, io ho una domanda. Dimmi. Allora, io so bene quanto è difficile trovare le scarpe giuste, poi devo dire la verità che grazie alle tue indicazioni io già da qualche mese sono pienamente soddisfatta dell'acquisto fatto. A volte però districarsi, no, tra mille denominazioni, indicazioni, eccetera, eccetera. Io provo così a lanciare una domanda, ma la distinzione tra scarpa estiva e scarpa invernale, ok? A volte sembra non trovarsi perché viene trasferita su questioni di Gore-Tex, non Gore-Tex, eccetera, insomma. Che variabili ci può essere per queste stagioni? Perché in qualche modo i cammini possono essere fatti appunto in entrambi i periodi.
Sì. Allora, se uno va in estate, in teoria non necessita di una scarpa, come si chiama, che mi protegge dall'acqua e dall'umidità, perché in teoria non dovrei trovare grossissime precipitazioni, però se capita ho i piedi bagnati, quindi se vado a fare un cammino, secondo me secondo il mio consiglio è quello di avere delle scarpe che mi tengano il piede asciutto anche se fa caldo, anche se avrò magari il piede un po' bollente, ecco, un po' caldo, però io consiglierei di avere sempre di portarsi una scarpa con il Gore-Tex, insomma. Mentre invece appunto scarpa estiva, no, dici la scarpa estiva è una scarpa che non ha questa pellicola, è traspirante, quindi l'aria circola più liberalmente, quindi ti permette di avere un piede più asciutto e quindi più adatto alla stagione in cui si percorre. Non esiste una scarpa, almeno che io sappia, poi magari vengo smentito, una scarpa che sia waterproof, adesso mi viene in mente questa parola qui, che sia waterproof e che sia anche estiva, perché solitamente queste membrane che vengono messe all'interno, quindi o Gore-Tex o similari, quindi impedisce il passaggio, quindi deve impedire il passaggio dell'umidità esterna. Quindi se la metto d'estate non ha senso, no? Quindi quelle estive, si dice estiva perché non ha questa pellicola, ecco.
Ok, grazie.
Prego, spero di essere stato...
Ma sì, in realtà sono scorsi, tu naturalmente non hai visto, ma già durante la tua presentazione sono scorsi un sacco di ringraziamenti, a parte i saluti iniziali che hai ricevuto, però vabbè, poi Sergio, Anna, Civita, insomma tutti ti hanno ringraziato e ti hanno ringraziato per gli interventi. Su WhatsApp anche per la appropriatezza degli interventi, delle risposte, tutti contenti, quindi non avevo dubbi, però
io adesso tolgo questa immagine qui perché così, ecco, così ci vediamo.
Non so
io se non ci saranno più domande, no. Se non ci sono più domande...
Allora, intanto, metti questa di Paolo, per favore, di Vanni, scusami.
No, queste... Oh, signore, questa... via, non l'ho vista grande, questa.
Sei meglio di un libro. Grande Vanni.
Vanni, poi ti pago, eh.
Insomma...
questa grande,
sì, infatti anche Bruna scrive su WhatsApp, interessante e utile, infatti, ottimo, bene. Sì, devo dire la verità che insomma hai risvegliato profondi desideri di cammino e speriamo presto di potervi dare realtà, ecco, quello sì.
Speriamo, guarda, io me lo auguro per voi, per tutti quelli che hanno intenzione di fare qualche cammino, e magari lo faremo anche insieme, magari quel cammino breve, anche questo ho ringraziato, un cammino breve, magari di 2 giorni tutti assieme, insomma, o tutti assieme una parte o chi potrà, speriamo. Io devo ringraziare anche, invece di ringrazio io tutti voi, siete venuti, che siete stati presenti. Ringrazio il vicepresidente, perché c'è Graziella, vicepresidente del Sodalizio, che ha fatto da presentatrice anche in questi altri, anche negli altri due incontri che abbiamo fatto, e vediamo un po' se saremo in grado poi di farne altri, vediamo un po', insomma.
Anche la Lori ci dice che anche le sue scarpe sono state un acquisto azzeccato grazie alle tue indicazioni, e confermo, anche le mie Lori.
bene, va bene.
Grazie Paolo e grazie a tutti, veramente. Siamo qua perché sappiamo che voi siete dall'altra parte, ecco, questo fa un gruppo di tutti noi ed è il bello. Bene, grazie, bene. Un abbraccio a tutti, grazie Paolo.
Grazie a te Graziella, grazie a tutti, e speriamo di rivederci assieme presto, speriamo, ce la mettiamo tutta. Ciao a tutti, ciao.